nel mio cuore di fiabe da narrà.
C'era una volta.
Musica 7, vite riavvolte su Radio Statale.
Buonasera a tutti. Ciao, noi siamo Enrico e Michele, i ragazzi
buonasera,
di Musica 7.
Buonasera, buonasera. Oggi
siamo tornati, siamo anche tornati oggi.
Anche oggi, stranamente.
No, dai, perché...
No, oggi siamo in formazione ridotta, diciamolo, perché comunque ci manca il regista, quindi dovremmo fare un po' di... tipo i polipi a fare regia e a parlare, quindi sarà un po' difficile.
Ma però sarà un successo anche stasera.
Esatto, sarà un successo anche stasera.
Allora, questa sera, il personaggio di questa sera, come ci hanno già anticipato, hanno già presentato i nostri amici degli Scanzonati, sarà un genio della fisica italiano, un cervellone orgoglio italiano, che è
Enrico
Fermi.
Fermi tutti, no, Enrico Fermi.
Un talento della fisica.
Come direbbe il solito Federico Buffa.
Che ormai è nei cuori di tutti, esatto. Di tutto il mercoledì di Radio Statale c'è Federico Buffa.
Hashtag Federico Buffa. Diciamolo che sarà il nostro obiettivo portarlo a Radio Statale, diciamolo, perché...
Un talento.
Sarebbe
un talento per...
magari una puntata con gli Scanzonati che ci stanno sentendo dal nostro studio.
Che salutiamo tanto.
Guarda, domani, quindi assolutamente da portare Federico Buffa a Radio Statale.
Segniamo, adesso lo segno in agenda. Perfetto, allora, noi questa sera parliamo di Enrico Fermi e prima però vi facciamo ascoltare la prima canzone della serata. E questa... era una...
Questa era un pezzone anni 80, cioè...
Sempre per questi pezzoni per iniziare carichi, esatto. Belli carichi.
Ormai ci siamo dedicati al trash anni 80 per iniziare la puntata.
I fantasmagorici anni 80, come per citare Media Shopping.
Let the music play. No, quello allora, degli anni 70. Ecco. Il re della disco music, mi ricordo ancora la
Allora, riprendiamo un attimo tutta la serietà di cui siamo capaci.
Sì.
E riprendiamo questa puntata su Enrico Fermi.
Esatto.
Per chi si fosse sintonizzato adesso, stiamo parlando di Enrico Fermi questa
Radiostatale.it sull'app TuneIn.
Bravo.
Non TuneIn, come dicono gli amici di Set the Control, però. Vabbè, salutiamo.
Comunque, questa canzone qui era... Si chiama Enola Gay, degli OMD, che
OMD.
Non so che cosa, la sigla non mi ricordo
OMD.
Bene. OMD, insomma,
OMD,
una canzone appunto degli anni 80, dei fantasmagorici anni 80. Perché l'abbiamo scelta? Perché? Si chiama Enola Gay.
Come?
L'aereo che ha sganciato su Hiroshima la prima bomba atomica.
Esatto. Comunque la bomba atomica c'entra,
esatto,
con Enrico
c'entra
Fermi.
Con questa puntata, perché appunto, e ne parleremo anche meglio dopo, diciamo, Enrico Fermi è stato uno dei fautori della rete.
Quindi diciamo comunque, che è colpa sua, no, a parte
aspetta,
gli scherzi.
Poi snoccioleremo anche questo argomento. Comunque appunto questa canzone Enola Gay, che Enola Gay era il nome della mamma del pilota dell'aereo appunto che ha chiamato questo cacciabombardiere Enola Gay in onore di sua madre. Il pilota si chiamava Paul Tibbetts, tra l'altro.
Quante ne sai.
Salutiamo
al solito,
Paul Tibbetts.
Come al solito snoccioli curiosità proprio l'una dietro l'altra, è assurdo. Federico Buffa delle Puglie, guarda, uguale.
Delle saline.
Esatto.
E tra questa canzone in realtà comunque, se vi andate a vedere il testo, comunque è molto, diciamo, antimilitarista, diciamo, molto pacifista questa canzone.
Vabbè, meno male, nel senso, se si fosse chiamata Enola Gay comunque avesse inneggiato la bomba atomica, non so se sarebbe diventata così famosa.
E infatti, diciamo, questo è stato il primo successo degli OMD, quindi no, una canzone molto, molto carica, che ci doveva dare una carica per andare avanti questa puntata.
Perché adesso arriva il momento veramente, cioè, trash, proprio trash. Cioè, che
no,
voi dite?
No, non si, quando si è coatti non si è trash.
Esatto.
Si è, ecco, adesso.
Si è coatti,
allora,
punto.
Procediamo con ordine. Vi parliamo un po' di Enrico Fermi, della sua vita, vi facciamo una biografia. Allora, praticamente, siccome abbiamo notato che su Wikipedia, ad esempio, la pagina di Wikipedia è una pagina infinita perché racconta tutti gli aneddoti, diciamo, scientifici e delle sue scoperte, dei congressi e che gioca a dadi con Einstein, sta roba qua. E allora,
diciamoci la verità, cioè vi sareste addormentati dopo tipo 40 nanosecondi se vi avessimo ammorbato appunto con la sua storia legata alla scienza.
Ma poi diciamo non scendiamo neanche troppo nei dettagli di fisica, perché altrimenti se ci mettessimo a parlare un fisico qualsiasi piangerebbe, non so, gli sanguinerebbero le orecchie.
Esatto. Saremmo un altro programma, che ne so, Breaking Lab, altri nel palinsesto,
ecco.
Quindi...
Allora, siamo andati a pescare dal web, da Facebook anzi.
Da Facebook, dal meraviglioso mondo di Facebook coatto.
Una versione, diciamo, più stringata della biografia di Enrico Fermi. L'abbiamo presa dalla pagina Facebook La Scienza Coatta, che è una roba veramente pazzesca, ragazzi. Cioè, a noi piace un sacco, anche a voi deve piacere un sacco, perché appunto fa un sacco ridere e con questo, diciamo, espediente della coattanza che avevano questi scienziati, che erano persone simpatiche, interessanti, e quindi il loro modo, non so, hanno trovato questa coattanza, questi qui della parte.
No, è un po' un modo surreale, capito,
raccontano queste le storie appunto in questo modo coatto, surreale.
Esatto, molto, molto divertente, molto. Adesso ve lo andremo a raccontare.
Adesso ve lo andiamo a raccontare. Praticamente abbiamo trovato questo post che è del 9 novembre, quindi diciamo abbastanza recente, perché appunto nel 9 novembre del 1938 Enrico Fermi ebbe il Nobel, ricevette il premio Nobel. E quindi noi adesso vi andiamo a leggere questo post, però un attimo, prima dobbiamo, diciamo, settarci bene nel mood. Allora aspetta, ce ne abbiamo di coattanza?
No, nel mood Piero Angela, diciamolo.
Ah, ecco, vai, va, vada, vada. Allora, è abbastanza coatta? Aspetta, prova.
Prova, prova.
Oh, se na, si na fai bene te sfonno, eh.
Au, au.
Ok, now.
Lo famo strano.
Vai.
Cominciamo. Fermi tutti. Oggi mettevano Erno Bello in mano a Enrichetto all'americano. Muove potete muove, diceva Enrico.
Grazie.
Per dirla tutta, regà, vo dimo subito. Enrichetto era una secchia rara. Memoria de ferro e capoccia tipo cupolone. A 18 anni te entra nella scuola normale de prepotenza, con una prova d'ingresso che, te dico fermate, con tutti i professori che, allora scusa, hai vinto te, sei meglio te, e chi ter tocco, davvero scusa, che infatti dopo un anno stava già a fare seminari di meccanica quantistica. Era il 1919. Dopo 3 anni dice, oh, qua buoni tutti, che mo me voglio laureare, tipo ora, magna cum laude e ciaone. Dopodiché Enrichetto va a fare il capoccio in fuga a Gottinga, dove stavano tutti gli meglio scienziati crucchi, poi a Leida e zitto zitto a 24 annetti, che li mortacci tua sei un pischelletto, te tira fuori i risultati fondamentali per la meccanica statistica quantistica, tipo la statistica dei Fermi di Dirac, che poco poco conosce pure tua madre, cioè. Dopo aver dimostrato matematicamente da avercele le palle quadrate, Er Fermi e l'amichetto suo, Enrico Persico, diventavano i primi due professori di fisica teorica a Roma. E in pochi anni Enrichetto, a secchia Fermi, ti acchitta un gruppo teorico sperimentale top.
E mo entro in scena io. Perché nel 1933 pubblica un lavorone sul decadimento beta. Dove te spiego che de un neutrone, che de un protone come te ponno pippa fuori de elettroni e dell'altre cosette piccolette buffe, i neutrini. Ma la cosa che poi gli americani ci sono andati in fissa con Enrichetto nostro è il rallentamento dei neutroni. Che cazzo, ma ne è vero! I neutroni si gli gira, te squonquassano i nuclei come il burro. E quando poi sfracagna i nuclei, allora poi facce l'energia, oppure si sei americano stronzo, er monno è mio, ci fai la bomba atomica. La seconda. Enrichetto fece parte del gruppo dei licenziati del progetto Manhattan, quello che, detto papale papale, fece a bomba. Mo che se può di su sta faccenda? Quando si doveva fermare Er Fermi? Ne è facile a dirlo. Sicuro noi preferimo sempre e comunque le bombe di Emily. Emily. Rata copia e incolla.
Copia e incolla.
Che a proposito, se ci stai a legge, escile. Uscite le bombe solo dai bikini.
Appunto, il 9 novembre del 1938, Enrichetto se piglia a Erno Bello.
Tanto, assurdo, siamo. Guarda, ci salutano dallo studio, veramente il top, grazie. Mandano baci e fiori perché è stata un'interpretazione proprio colossale, guarda. Come se avessimo cantato Roma non fa la stupida stasera, uguale.
Sì, più o meno, diciamo.
Uguale.
Ecco, diciamo, ci è venuta anche abbastanza bene,
bene.
Coattanza.
Sono contento del risultato.
La coattanza scorre forte nelle nostre vene.
Ci salutano ancora gli amici degli Scazzonati.
Che salutiamo anche noi. E quindi niente, adesso andiamo un po', che ci riprendiamo un attimino dalla... ritorniamo un attimo alla normalità.
Riprendiamo il tappetino perché eravamo abbassato, però questo era il modo comunque di rendere omaggio a un personaggio così, nel senso, in modo spiritoso e surreale, nel
ecco,
senso,
andatevela a guardare questa pagina,
la scienza coatta. Pubblicità progresso.
Vabbè, altre due robe da dire, niente. Enrico Fermi comunque, ecco, non c'era scritto perché era un dettaglio piccolo.
Enrichetto,
l'americano. Nasce nel 1901 a Roma. E niente, poi appunto fa tutta questa carriera, questa niente poco di meno che carriera universitaria.
Di super genio, perché supergenio. Diventa professore a 21 anni.
Sì, insomma, era una giovane promessa della fisica italiana.
Ma poi ve lo andremo
poi
a raccontare.
Ecco, poi comunque andrà in America, come abbiamo detto, niente, però morirà nel 1956 a Chicago, perché poi vivrà a Chicago.
purtroppo un altro cervello in fuga, uno dei primi appunto in fuga, che è scappato dal nostro paese.
E che cosa ha combinato con quel cervello in fuga? Niente, noi vi facciamo ascoltare il secondo pezzo di questa serata, che è... sono i Red Hot Chili Peppers.
My Friend. Diciamo qualcosa, perché...
Che bella canzone, ragazzi.
Apriamo sempre poi i microfoni e diciamo... che dire? No, diciamole le cose. My Friends... My Friends, che prima ho sbagliato perché ho detto My Friend.
Va bene, ti vogliamo bene lo stesso.
Grazie, vi amo tutti.
Allora, questa era My Friends dei Red Hot Chili Peppers, tratta dall'album One Hot Minute del 1995. E... Niente, questo è stato il primo album dopo il primo abbandono di Jack Frusciante, di John Frusciante.
John Frusciante è uscito dal gruppo,
che in realtà il libro era Jack Frusciante, ma vabbè, è un'altra storia.
Questa è un'altra storia.
Un'altra musicassetta.
Sempre per citare un personaggio.
Federico. Allora, allora appunto, One Hot Minute... il primo album appunto dopo il primo abbandono della band da parte di John Frusciante, e infatti i Red Hot chiamano alla chitarra Dave Navarro
dei Jane's Addiction, mm-hmm. Che si è sposato Carmen Electra,
quindi diciamo fondamentalmente queste sono quelle. Le tue cose più importanti della sua vita, ecco.
Faceva anche un programma trashissimo su tipo MTV sui tatuaggi, una specie di X Factor dei tatuaggi.
Vero. Vabbè, le solite trashate di MTV America.
Esatto, ecco. Cioè che poi hanno portato in Italia, hanno fatto decadere proprio la TV in ogni caso.
Sì, adesso non guardate più MTV, per favore.
Ma non esiste, quindi, c'è VH1 adesso, quindi è fallito, appunto. Basta.
Comunque appunto, cioè, si sente veramente... Allora, l'album non è per niente male, anzi molto bello, cioè molto bello quell'album, si sente proprio la differenza, diciamo, del sound delle chitarre, nel senso che appunto... prima i primi Red Hot, ma anche poi quando c'era John Frusciante, erano molto più funky, eccetera.
Un po' più psichedelici.
Lasciamo
diciamo.
Stare adesso che vabbè, sono un po' sfociati di più nel pop e vabbè, ovviamente diciamo...
Darkness and City, no, che palle, dai, ma... scusate, però
cioè nel senso sono sfociati nell'orecchiabile, però vabbè, prima erano belli funky ed erano veramente forti.
Lasciamelo dire, Red Hot che ho visto in concerto, vabbè, una recensione veloce del concerto, no, bellissimo tutto, però comunque mi aspettavo qualcosa di più, cioè li ho visti tipo all'epoca di come si chiama l'album con la mosca e la pillola,
I'm With You mi sembra,
sì, una cosa del genere, vabbè scusate l'ignoranza, però li ho sentiti all'epoca di quell'album, era tra l'altro il penultimo album, e no, devo dire bel concerto, ma allora, mi
diciamo,
aspettavo molto
diciamo
di più.
Diciamo anche che tu sei sempre troppo critico.
Io sono critico, ma perché mi aspetto tanto dagli artisti che hanno dato tanto. Quindi loro, secondo me, hanno dato tanto, mi aspetto tanto.
Vabbè,
come tu giustamente mi sai dire che Bruce Springsteen fa 3 ore di concerto, mi aspetto da tutti i grandi artisti che mi facciano 3 ore di concerto.
Vabbè, ma di Bruce Springsteen, di Boss ce n'è solo uno, scusami.
Vabbè, ho capito, anche i Cure fanno 3 ore di concerto, però non è il Boss, capito?
Di Robert Smith ce n'è solo
uno. Va bene.
Comunque okay. Andiamo avanti e riprendiamo la storia di Enrichetto Fermi.
Stavolta niente coattanza, cioè
sì,
diciamo, italiano normale.
Sì, sì. Allora, adesso cioè, abbiamo scelto questa canzone un po' con un mood un po' sul triste, un po' sul depresso, diciamo che parla degli amici, perché parliamo del gruppo dei ragazzi di Via Panisperna, cioè il gruppo di scienziati amici di tutti gli amici di Enrichetto, insomma, che hanno fatto un pochettino di scoperte importanti. Allora, nel 1926
pochettino di scopertine importanti.
Allora, nel 1926 Enrico Fermi appunto vince il concorsone statale per diventare professore, insomma, vince la cattedra di fisica teorica, insomma la prima cattedra di fisica teorica in Italia, e appunto vince questo bene amato posto fisso da professore universitario
di tipo Checco Zalone, no? Nel film, capito? Che lui è uguale, possiamo paragonarli, no? Stesso, vabbè, scusate.
E allora appunto Enrico Fermi era stato anche molto fortemente voluto dal direttore dell'istituto di fisica, che si chiamava Orso Mario Corbino, un altro diciamo big della fisica italiana,
big fisico,
che appunto voleva diciamo con la capoccia a cupolone di Enrico, voleva diciamo formare una importante scuola di fisica teorica in Italia, che era la fisica che stava emergendo diciamo in quel periodo dei primi del Novecento, diciamo.
Si vede che aveva capito che c'aveva un grande cervello, nel senso, comunque avendo quella testa importante.
A cupolone. L'hashtag di questa sera è a cupolone, ragazzi.
Niente popò di meno che... no, papale.
A cupolone. Allora appunto, quindi formare questa un'importante scuola di fisica teorica in Italia, sai, tipo Trump che dice, lui diceva make fisica teorica in Italia.
Si è candidato alle primarie di fisica praticamente, una cosa del genere.
Allora quindi oltre diciamo alla capoccia di Fermi, come professore di fisica teorica, però doveva mettere su un gruppo di ricerca, doveva insomma sistemare la formazione. Allora, per primo viene chiamato Franco Rasetti, che era un altro fisico fiorentino molto amico
Pisano.
Di no era fiorentino,
mi hai corretto.
Era molto amico di Fermi, diciamo, dai tempi dell'università, ecco, dai tempi dell'università a Pisa, e che gli venne a fare, diciamo, da assistente. Successivamente poi si aggiunsero al gruppo Emilio Segre, Edoardo Amaldi, Ettore Majorana e poi anche Bruno Pontecorvo, che era il più piccolo del gruppo, erano tipo 7 anni, nel senso, cioè, capito, Enrico Fermi era il professorone a 27 anni c'aveva.
Esatto.
E il più piccolo, Pontecorvo, c'aveva tipo 7 anni in meno di Fermi, insomma, erano quasi, non lo so, coetanei. E anche Oscar D'Agostino, che in realtà era un chimico che se li serviva per le robe loro, diciamo, con i materiali radioattivi, eccetera. La cosa buffa, diciamo buffa, io ho scritto buffa nel mio copione, ma non è, forse è buffa come Federico Buffa.
Federico,
vabbè,
che nominiamo sempre, lo porteremo.
La cosa, diciamo, interessante è che comunque tutti questi venivano dalla facoltà di ingegneria, che in realtà era all'epoca era la più figa. E quindi adesso ora so sicuro che tipo tutti gli ingegneri qui del Politecnico, del Polimi, saranno tutti super gasati, vabbè. E venivano da ingegneria e...
In realtà non facciamo concorrenza a Poliradio, vabbè, nel senso, vabbè, lasciamo perdere.
Allora, Corbino, per reclutare questi studenti, diciamo, per farli lavorare nell'istituto di ricerca, andava nelle classi di ingegneria cui insegnava e faceva tipo un appello agli studenti più promettenti, più intelligenti, diciamo, per farli passare a fisica. Tipo, allora, diceva una roba del tipo:
devo mettere la canzone Super Quark ancora?
No,
dai, va bene, siamo a posto, ok.
Abbiamo finito il momento coattanza.
Il momento Piero
Alba. Allora, lui diceva: io credo che se ci sono persone in grado di fare uno sforzo adeguato, questo è il momento giusto per cambiare da ingegneria a fisica. Abbiamo fatto in modo di avere Fermi qui a Roma. Voi forse non sapete chi è Fermi, ma sono sicuro che non abbiamo mai avuto in Italia, da tanti, tanti anni, un fisico con la sua classe. È molto giovane, conosce la fisica moderna. Noi anziani non ne sappiamo niente, ma lui sì. E se cambiate, ci saranno un bel po' di opportunità per fare un lavoro molto interessante. Insomma, tipo televendita, più o meno... per farli convincere di venite che c'è un
venite,
lavoro
venite che c'è una superstar della fisica mondiale in questo corso, quindi meglio per voi, diciamo, insomma,
esatto,
meglio
esatto.
Per la vostra carriera.
Questa volta, diciamo, un'altra cosa che questa volta è veramente buffa è il fatto che questa formazione di fisici di ricerca avevano tra di loro dei soprannomi ecclesiastici.
Importa
allora, il capitano super
capitano
meglio del pupone, direi anche
Enrichetto.
Era Enrichetto, quindi Fermi era il papa, perché era infallibile, cioè nella fisica teorica era infallibile, quindi niente, infallibile. Corbino, che era il suo superiore, era il padre eterno.
Padre eterno, guarda.
E beh, ad avercene.
Esatto. Quindi Dio, praticamente.
Il padre eterno, Dio. Non dicevano padre eterno.
Cioè,
vabbè, erano più poetici, ecco, diciamo.
Stavi per dire, non si dice il nome di Dio in vano, cioè.
No, dicevano padre eterno.
Cattolico, ecco. Ti ho scoperto.
Rasetti, che era il braccio destro di Fermi, era il cardinal vicario. Segre era il basilisco, che
quello di Harry Potter,
esatto, quindi perché era molto irascibile, quindi era un po' il basilisco. Majorana, come dice la moglie di Fermi, che ha scritto un libro in cui parla del marito, dice: allora, per i suoi occhi cupi da spagnolo, per il suo carattere ipercritico nei confronti di tutti e di se stesso, era il grande inquisitore.
Tipo quello di Spagnoli, l'Inquisizione,
esatto,
spagnola,
esatto.
Che ti...
E appunto, soprannomi ecclesiastici, insomma,
no,
simpatici.
Molto, molto, molto simpatica questa cosa.
Molto
un
azzeccati,
po'...
Esatto. D'altro.
Un po' tetra, ma molto simpatica.
Comunque,
quindi...
diciamo anche due parole su Majorana, che anche lui aveva la testa un po' a cupolone.
Testoni rari.
Allora, era uno di questi testoni qua, un genio incredibile nel calcolo, cioè tipo si raccontano una serie di aneddoti, appunto calcolo di matematica, in cui tipo lui faceva tutti sti calcoli a mente, gli dicevano oh, Ettore, quanto fa, non lo so, la radice cubica di tot, non mi viene neanche il numero, perché lui senza neanche togliersi le mani dalle tasche dei pantaloni ti tirava fuori il risultato così. Faceva due calcoli veloci.
Una specie di presente Silvano di Camera Caffè, uguale. Cioè, proprio, cioè, oggi facciamo paragoni proprio come
pop.
Esatto. Enrico Fermi che è Cozzalone e Silvano di Camera Caffè con Ettore Majorana. Vabbè, qua stiamo degenerando.
Ci si diverte, ci si diverte un po'. Allora, appunto, era un genio incredibile nella matematica, nel calcolo, anche lui faceva ingegneria, però è passato poi a fisica teorica. Era anche molto un genio della fisica teorica, cioè all'interno del gruppo lui si occupava della fisica, della parte teorica della fisica, mentre gli altri poi facevano tutta una serie di esperimenti con bombardando con i neutroni, che appunto, come diceva,
i neutrini,
e come diceva lì la scienza coatta, diciamo, si te sfracella, ti sfracugliano il nucleo, ti creano l'energia. E allora, appunto, lui, gli altri si occupavano di esperimenti, lui invece era più sul versante tecnico. E appunto era una persona molto riservata, molto schiva, molto introversa, e quindi se ne stava per la maggior parte del tempo nel suo ufficio a studiare, a formulare queste teorie
e a pensare,
a formulare queste teorie che poi non voleva mai pubblicare, cioè anche se Fermi poi, diciamo, lo spingeva, lo esortava a pubblicare queste teorie di fisica teorica, quantistica. Lui non lo voleva fare perché appunto era molto critico con se stesso, diceva che non erano teorie, diciamo, adeguate, buone, eccetera. In realtà poi incontrò la sua vita, si incrociò con quella di Werner Heisenberg, che non è quello che cucinava la metanfetamina.
I am the danger.
Allora, la sua vita si incrociò con quella di Werner Heisenberg, che aveva formulato tipo, non mi ricordo che anno, forse era il 33.
I am the one who knocks.
Aveva formulato una teoria atomica, appunto, su come fosse fatto l'atomo, che era fatto da protoni, neutroni, con gli elettroni che passeggiano intorno. E Majorana aveva fatto una sua teoria atomica, sempre con queste particelle. Che queste particelle, ecco, diciamo, si chiamano fermioni, cioè a parte, siccome obbediscono, diciamo, alle leggi della statistica di Fermi-Dirac, che poco conosce pure tua madre, abbiamo detto.
Esatto.
Si chiamano
io non la conosco,
fermioni
però.
Si chiamano
fermioni. Tu comunque hai fatto scientifico, sei più acculturato.
Senti, ma io non voglio parlare tanto di questo, però te l'ho detto, sennò ai fisici, non so, sanguinerebbero le orecchie. Comunque,
vabbè, che c'entra, però sei più nel senso ferrato di me sicuramente, però vabbè, parliamone.
Va bene, ne parliamo sempre un po' lì sul vago, facciamo ridere, ridiamo, scherziamo.
Sì, tu calati nella parte, nel senso, okay, fai finta di essere un ragazzo di via Panisperna, di essere con loro, capito?
Va bene, va bene. Allora, stavo dicendo, ecco, appunto, lui formulò una sua teoria sul modello atomico e Werner Heisenberg, che poi la vide, non lo so, penso fosse tipo ad un congresso all'Ipsia, insomma, e ne rimase anche molto colpito, tant'è che fu lui, diciamo, ad esortare Majorana a pubblicare questa sua teoria e, diciamo, poi andò alla ribalta a livello nella fisica internazionale.
Intanto ci segnalano che da fuori ti sentono in transagonistica, cioè mi hanno mandato adesso un messaggio e hanno detto Enrico in transagonistica, quindi eri molto preso, capito, da questo, vabbè. E ha detto non si ferma più, però veramente, diciamo,
I am the danger.
Ti devo fare i complimenti perché
grazie veramente a tutti gli ascoltatori che
salutiamo. Il nostro Michele dal Veneto, salutiamo
sempre, ecco, sempre lui,
sempre
mitico,
lui, esatto,
mitico JTR. È vero, stasera non c'era la Champions,
esatto,
ecco,
quindi ci poteva ascoltare.
Comunque,
maledetto.
Allora, appunto, Majorana, quest'altro testone di fisica teorica. Questo poi alla fine questo gruppo, diciamo, quello che fece le loro sperimentazioni appunto con i neutroni bombardando degli materiali con i neutroni per vedere se ci fosse radioattività. Questo gruppo alla fine diciamo che si smantella nel 1938, nel senso che Majorana, intanto, diciamo appunto questa persona a carattere tormentato, nel 1938 scomparve, cioè si persero le sue tracce. Sì,
scomparve.
Cioè...
No, non lo so, cioè io non ho indagato su questa cosa.
Su YouTube ho visto che c'è anche tipo una trasmissione, c'è anche tipo una puntata di Voyager su Majorana, quindi chissà che cosa direbbe.
Sarebbe stata più appassionante una puntata di Lucarelli, nel senso che ti fa paura.
È vero, sì, è vero. Però sai, capito, io mi immagino già tipo Voyager che dicono Majorana è scomparso in Brasile, in Argentina fa la Majoretti in Argentina.
Colpa degli alieni. Non mi fido molto di Roberto Giacobbo, però vabbè, non diciamo.
Comunque, allora, Majorana scompare nel 38. Tutti gli altri magari andarono tipo in altre città italiane, che so, appunto di insegnare fisica, eccetera. Enrico Fermi nel 38 volò in Svezia, a Stoccolma, per ritirare il premio Nobello, come abbiamo detto prima. E da lì se ne andò direttamente in America, perché erano gli anni del fascismo, delle leggi razziali. La moglie di Fermi era ebrea, per cui diciamo... prese baracca e burattini con una famiglia, le valigie, se ne andò direttamente in America.
L'aurona nazionale.
Esatto.
Che tra l'altro ha scritto anche il libro, dicevi prima.
Il libro.
Atomi in famiglia, che secondo me è un titolo geniale, nel senso bellissimo secondo
me. Cioè molto più di Big Bang Theory.
Esatto.
Cioè...
esatto, dove racconta appunto proprio la sua vita con questo grande genio della fisica mondiale.
Ecco, tra l'altro un'altra cosa, aneddoto interessante, che quando Fermi andò a ritirare il premio Nobel a Stoccolma, ci andò vestito con frac, quindi bello elegante col frac e non con la uniforme fascista, quindi già questo destò molto scalpore. E poi tipo strinse la mano al re di Svezia, non fece il saluto fascista, quindi diciamo appunto una bella
sfida,
rottura, ecco,
al regime, diciamo.
Al regime, sì. Ecco, dopo tutta questa sviolinata, dopo tutta questa mia transagonistica,
ci voleva però questa transagonistica di Enrico. Ti vedo sudato.
No, oggi fa meno caldo del solito.
Non siamo in radiovisione come RTL, però
fra
poco
ci... Però io gesticolo lo stesso.
Esatto.
Andiamo ad ascoltare la prossima canzone.
Domenica ti porterò sul lago, vedrai sarà più dolce dirci ti amo, faremo un giro in barca, possiamo anche pescare e fingere di essere sul mare. Sapessi amore mio come mi piace partire quando mi sonnecchiare e accorgermi che è bella prima che cominci a correre, ad urlare. E che domenica bestiale, quest'aria innaturale, è bello.
Bene, questa, no, questa
non,
bellissima
non esordire
canzone.
Sempre con cosa dobbiamo
ho
dire?
Ho detto bene.
Bene, 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 bene,
bene,
bene,
bene. Molto bene.
Molto bene.
Anche benissimo.
Più che bene, cioè, più che benissimo.
Che bellissima canzone, ragazzi.
Ma che bellissimo. Come diceva Dave Grohl, ma che bellissimo.
Bellissimo.
Che bello.
Allora, quindi questa canzone era La Domenica Bestiale di Fabio Concato. Un altro pezzone, un'altra perla presa dagli anni Ottanta, dai fantasmagorici anni Ottanta di Media Shopping.
Ma voi che dite? Cioè, nel senso, dite, vi starete dicendo a voi stessi, no? Ma cosa c'entra?
Cioè, è bello, ok, ma cosa c'entra?
Vabbè, c'entra che comunque volevamo raccontare un po' l'Enrico Fermi un po' più personale, nel senso un po' andare un po' più nello specifico della del suo carattere e delle sue, comunque, di quello che faceva al di fuori del laboratorio di fisica quantistica, boh, teorica, quello che vuoi, insomma. Quantistica, lui.
Tutto quello sì, insomma.
Scusate la tosse. E, niente, noi adesso appunto andremo a raccontare nel nostro ultimo blocco, perché poi purtroppo ci dobbiamo salutare. Amici, addio, amici. E, come diceva il grande... Orso della casa,
della, casa...
della casa oggi, grandi citazioni per Musica 7. E vi andremo a raccontare appunto la persona che era Enrico Fermi, appunto dove abbiamo attinto queste informazioni
dal libro
di...
della moglie di Laura Fermi,
Atomi in famiglia.
E niente, no, è un bel libro, cioè molto carino. C'è appunto questo primo capitolo in cui parla dei primi incontri, cioè delle prime volte che si sono incontrati lei e il protagonista
Enrichetto. Dice che comunque si sono incontrati la prima volta in questa scampagnata fuori Roma, appunto,
di domenica, e quindi qui la
appunto,
canzone.
La canzone Domenica Bestiale, e niente, sono conosciuti per la prima volta lì, lui 21enne, lei 16enne.
Amici in comune.
Amici in comune, sono usciti
non
insieme.
Non esisteva ancora tipo Tinder, capito? Cioè, c'erano solo gli amici in comune.
Purtroppo
l'unico social network per rimorchiare.
Meno male. Vabbè, insomma, si conoscono così. E a un certo punto, tipo, uscendo, nel senso, nel mezzo della scampagnata, Enrico dice, giochiamo a football, che non è il football americano. Salutiamo
i fratelli
Moffas che ci ascoltano. Ma il football, la partita di pallone, cioè hanno organizzato una partita di pallone al parco, così. E lui dice a lei, adesso io ti trovo un ruolo in questa squadra, ti metto in porta, capito? Hai capito? Il maschilista, perché... il maschilista
no,
Enrico Fermi.
Dai, era il capitano allora, cioè lei ha detto, ma io non sono capace, ha detto ti trovo io, lui, come i bambini quelli che sono ciccioni da piccoli. E,
come a dire, vai in cucina.
Vengono messi in porta.
Esatto,
e poi da lì escono i fiorfiori portieri come Buffon
uguale. Infatti lei ha fatto una carriera calcistica, no, non è vero, sto scherzando, però la messa in porta, come, e lei dice nel libro, come se la volesse comunque proteggere,
cioè aveva un po' questo atteggiamento
protettivo nei suoi confronti, che poi non ho capito molto l'atteggiamento protettivo mettendola in porta. Però lei diceva
perché
che comunque
si è presa le pallonate, esatto, in quella partita.
Esatto.
Però hanno vinto.
C'è da dire che anche tipo mentre della partita lui si rompe una scarpa e rimane
uno scivolone pazzesco.
E rimane, esatto, a piedi scalzi facendo uno scivolone pazzesco. Però la cosa che sottolinea appunto in questo primo capitolo, perché appunto abbiamo preso proprio il primo capitolo della... Enrico ride, però di perché stai ridendo,
no,
è GTR sempre. Che tra l'altro diciamo non passeremo mai su Radio Statale, salutiamo i serratori dei castelli. Vabbè, questo è cose nostre. E la cosa che comunque fa riferimento nel primo capitolo Atomi in famiglia è la personalità di Enrico, il fatto di essere già leader a 21 anni, di avere già una cattedra comunque a...
Cioè, lui era già un professore.
A un professore universitario a 21 anni, e di avere questa innata attitudine a essere leader, appunto, di guidare comunque un gruppo d'amici, cioè nel senso...
Cioè, nel senso che comunque lui, cioè lei lo descrive come una persona che era, non era altezzosa, ma era comunque non un falso modesto, ma era conscio dei suoi mezzi. E quindi aveva anche poi questa sicurezza che gli dava poi questa, diciamo, attitudine da leader, questa attitudine da professore, quello che poi, diciamo, ha l'ascendente sugli studenti, che insomma una figura
forte,
non lo so, mi veniva da dire una bella persona.
Una bella persona, comunque con dei sani principi, dei sani valori, perché appunto pur essendo giovane lui aveva un forte ascendente, come hai detto tu, sui giovani stessi.
E,
nel
quelli,
senso,
e su quelli che li stavano
e su
attorno,
quelli che
gli
stavano,
diciamo,
attorno. Perché appunto
che lo seguivano come
questa
leader.
Sua capacità di leader, di guidare un gruppo qualsiasi, ma appunto...
E questa sua capoccia a cupolone.
E questa sua capoccia a cupolone. Diciamo che al contrario di quello che si può pensare per comunque un fisico, uno scienziato, no? Lui era molto dedito all'attività fisica, cioè era molto comunque, gli piaceva camminare, gli piaceva passeggiare, e appunto in questo primo capitolo si racconta che con appunto Laura facevano delle... Laura e altri, nel
altro
senso,
gruppo, sì.
Perché lasciare una ragazza da sola era una cosa brutta,
era
così.
Sconveniente.
Era sconveniente. Ricordiamo che stiamo parlando comunque dell'epoca
degli
fascista.
Anni 20, sono,
esatto, cioè, quindi...
ma al di là poi del fascismo o non fascismo, erano gli anni 20.
Esatto,
ecco.
Quindi un'altra mentalità completamente. E quindi niente, cioè, al contrario di quello che si possa pensare, era proprio uno sportivo nato, perché aveva un corpo da... come se fosse un fuoriserie. Cioè...
Sì, lui dice appunto, i miei muscoli, il mio cuore si stanca di meno del cuore degli altri, i miei polmoni sono più grossi di quelli degli
più
altri.
Più robusti.
I miei muscoli sono più robusti, più elastici di quelli degli altri.
E diciamo che poi quando, capito, si doveva parlare di fisica, nel senso perché comunque la gente lo fermava, gli chiedeva domande su fisica quantistica,
sì,
e quant'altro.
Sì, poi tipo che nei salotti, diciamo, facevano questa sorta di salotti, nel senso che appunto andavano, che so, in vacanza... queste diverse famiglie, tra cui c'era la famiglia anche della moglie, poi c'era anche lui che si trovava con gli amici e con gli amici in comune, e che magari c'erano i più grandi, tra virgolette, che volevano parlare di fisica con lui. Lui però tipo appena poteva
se ne andava,
se la sviava,
perché
e...
appunto non era, comunque non si vantava di questo suo comunque dono innato che aveva, ma lo metteva al servizio
di questa capoccia a cupolone. Se non l'aveste capito,
lo metteva al servizio appunto di quello che era più importante, non nei salotti dove appunto non c'entrava nulla parlare di fisica e quant'altro, ma lo metteva proprio dentro al laboratorio dove era importante applicarsi sulla fisica. E questo è quanto, nel senso, vi abbiamo descritto comunque un Enrico Fermi che magari all'apparenza vi poteva sembrare, capito, il solito scienziato che magari se la poteva menare, un po' schivo così, ma alla fine era comunque una persona umile, normale, che
umile.
Aveva le sue passioni e i suoi, appunto, interessi al di fuori della fisica. Quindi una persona normalissima come tutte noi, che però ha vinto un Nobel. Quindi non penso sia tanto normale come noi.
Ernobello.
Niente,
noi adesso
che abbiamo finito.
Vi dobbiamo salutare.
Purtroppo 45 minuti, 50 minuti passano così.
Eh sì.
Così.
Attacchiamo a parlare poi di...
No, sei andato in transagonistica tu. Sta puntata sei stato il protagonista assoluto.
Spero che abbiate apprezzato tutti quanti.
Sicuramente.
Noi vi salutiamo con quest'ultima canzone, che è una canzone dei Coldplay, che è The Scientist. Cioè, non lo so, diteci quello che volete, che magari è troppo...
Dell'album
A Rush of Blood to the Head.
Il primo album.
No,
cioè,
il secondo. Il primo era Parachutes.
Parachutes, è vero. Il secondo album, tra l'altro, con suono pulitissimo, suono comunque... Cioè, un suono che pop,
erano,
leggero...
Più che altro era un rock, diciamo, un rock un po' più intimista, ecco.
Pop rock, secondo me, si può
definire.
Non
erano ancora sfociati nel pop, dai.
Sì, nel pop becero, diciamo.
Non essere troppo
nel
critico,
pop becero, diciamo. Tra l'altro, cioè, nel senso, proprio vogliamo parlare del decadimento musicale proprio dei Coldplay, non è questa la puntata, però... Vabbè, facciamo riferimento al fatto che i Coldplay prima erano un'altra cosa, però vabbè. Questo è, ne parleremo in un'altra sede. E, vi salutiamo.
Con questa canzone che è The Scientist. Non so se l'abbiamo detto.
No, sì, l'abbiamo
questa
detto.
Questa ballad molto, molto anche romantica in realtà.
Certo,
cioè,
molto romantica.
Che parla poi dell'amore. Ah, tra l'altro, una roba una curiosità fighissima. Non so se vi ricordate il video musicale di questa canzone. È fantastico, perché è stato tipo... tutto, cioè è girato, allora
in
è
rewind.
Stato girato, però viene è stato girato normalmente, però nel video viene montato in rewind.
Esatto.
E infatti Chris Martin si è dovuto imparare tutta la canzone dicendo le parole al contrario, tutta la canzone al contrario.
Esatto.
E così poi risultasse che nel rewind diciamo il suo labiale fosse quello della canzone
chiaro e cucciato,
pulito, ecco, come
e che andasse prima. Col playback appunto della canzone.
Beh, senti,
video.
Nessuno nei video musicali suona dal vivo.
No, ma infatti non mi stavo lamentando, nel senso era sì, la canzone che andava sul video. Vabbè, nel senso, dopo questo, tu che ti lamenti sempre che sono super critico, io non mi stavo lamentando.
Sei peggio di Majorana, ragazzi.
Sono peggio di Majorana.
Quando si tratta di musica.
Va bene, noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento a mercoledì, non 7,
ma
mercoledì 14, perché il 7 purtroppo l'università è chiusa, è Sant'Ambrose,
purtroppo è festa, e noi ci adeguiamo, ci comportiamo di conseguenza.
Purtroppo non possiamo trasmettere, faremo da casa.
Rimarremo a casa a dormire, capito? Cioè, dobbiamo adeguarci.
Faremo un party, magari invitiamo tutti i nostri ascoltatori, questi tre ascoltatori che ci ascoltano in moffa e ci vediamo al birrificio. Ciao.
Mega party.
Esatto. Vabbè, va bene. Noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento a mercoledì 14 con un altro puntatone. Non vi sveliamo niente, ma è uno sportivo.
Giusto.
Quindi?
È uno sportivo.
È uno sportivo, è un grande sportivo. Quindi, ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Vi vogliamo bene.
Vi vogliamo bene. Ciao. Just guessing.
back to the start.